10.05, questo è Mille Voci, siete su Rete 1, seconda parte di Mille Voci, sono Isabella Visetti, con me Giuditta Wiesendanger e ci ha raggiunto in studio anche Lara Van Gammeren. Questo significa la quota giovane della redazione di Mille Voci al completo, che ci porta un tema di cui io lo dichiaro qui, non ero a conoscenza. È un fenomeno che avviene su BookTok.
Sì, confermo.
E si chiama lipogrammi. Allora, qualcuno mi deve spiegare BookTok e cos'è un lipogramma.
Ah, sì, facciamo un po' di ordine. Partiamo da BookTok. BookTok cos'è? È partito da TikTok, è un termine che tra l'altro è stato inserito all'interno della lista dei neologismi del 2023 da Treccani, che indica la tendenza a diventare popolari, dei libri a diventare popolari grazie a TikTok. Perché? Perché ci sono degli influencer, delle persone che pubblicano dei contenuti su queste piattaforme dove magari recensiscono i libri che poi diventano famosi e diventano anche fenomeni editoriali. Quindi è un fenomeno che dai social influenza il mercato dell'editoria, perché sono libri che diventano molto molto popolari, soprattutto parliamo del genere fantasy o del young adult. E è un fenomeno che è nato nel 2019, c'era questa ragazza che su TikTok ha pubblicato un video abbastanza breve di una sua recensione della canzone di Achille di Madeline Miller, libro che poi ha raddoppiato le sue vendite normali in quelle settimane e tutt'oggi è un best seller. E ora facciamo chiarezza invece sull'altra cosa.
E poi c'è il famoso inserto di Repubblica Robinson che si appunto dedica alle recensioni di libri, alle recensioni letterarie, porta tutto questo mondo che ha aperto due pagine del suo giornale alle recensioni dei booktoker, cioè di questi giovani che recensiscono i libri su TikTok e hanno un grande valore, una grande importanza. È un po' un moderno passaparola. Quante volte noi abbiamo detto: ma hai letto quel libro? Ma te lo consiglio. Qui è una versione, diciamo, che usa
il canale
moderno.
Però ha avvicinato tantissimi giovani alla letteratura. Sì. E adesso parliamo di lipogrammi in relazione a BookTok, a TikTok. Perché? Perché ultimamente i lipogrammi hanno riguadagnato popolarità. Cosa sono i lipogrammi? Sono delle opere letterarie in cui mancano una o più lettere. Quindi sono libri in cui non appare intenzionalmente una determinata lettera o un determinato gruppo di lettere, perché dal greco lipo, leipo, lasciare, lasciar via, e gramma che significa lettera. Quindi sono libri in cui mancano completamente delle lettere.
Allora, questo è il tema della prima mezz'ora di Mille Voci. Intervisteremo anche un autore che si è cimentato in questa impresa di scrivere un libro senza una vocale, ho capito bene?
Una vocale, in
una
questo
vocale.
Caso sì.
0763211113 è il numero per entrare in contatto anche oggi con noi. Lipogrammi, di questo che stiamo parlando a Mille Voci, sono quei libri dove mancano una o più lettere, libri dove non appare intenzionalmente una determinata lettera o un determinato gruppo di lettere. C'è un libro che non è stato scritto in italiano, è stato scritto in inglese, che possiamo dire ha dato via a tutto questo movimento o ha rilanciato il tema dei lipogrammi, Giuditta.
Sì, è un libro che lo ha rilanciato perché sono state fatte delle recensioni online da diverse persone. Queste recensioni sono state poi viste dall'autore, autore che ha risposto alle domande che si erano poste le persone, perché ovviamente come fai a scrivere un libro senza una lettera? Che poi in realtà non è un genere, però è un modo di scrivere libri che ha una grande storia.
Sì, esatto, perché in realtà questi lipogrammi risalgono addirittura al VI secolo avanti Cristo, quindi insomma la tradizione è lunghissima. Adesso sono stati un po' riscoperti da questi booktoker, però forse il caso più significativo, più famoso, è di questo autore francese, Perec, che ha fatto prima un libro in cui ha fatto scomparire la vocale E, e tre anni dopo invece ne ha fatto uno in cui è solo la E, la vocale presente, quindi ha fatto questo doppio gioco di lipogrammi per divertirsi, perché alla fine sono dei divertimenti per gli autori, sono proprio questa letteratura con un potenziale diverso in cui l'autore gioca, si mette alla prova, si diverte, che è anche un po' quello, Giuditta, mi sembra che dica l'autore di questo roundabout che è scoppiato sui social ultimamente.
Sì, esatto, lui ha fatto proprio lo stesso esercizio, quindi ha tolto la E dalla sua opera e è interessante perché lui spiega il suo processo creativo, cioè lui dice che ha dovuto esercitarsi tantissimo per poter riuscire a pensare senza la lettera E. Una cosa molto curiosa che ha fatto è togliere dalla tastiera del suo computer il tasto con la lettera E, perché almeno le prime volte che iniziava a scrivere, dal momento in cui il suo dito cercava quella lettera lì, sentiva che non c'era, e allora lì era costretto a fare un nuovo esercizio, che alla fine è un esercizio creativo, no? E è un libro anche molto interessante perché parla di questo protagonista che si chiama Ovidio, che è un uomo di famiglia che il giorno del suo 49esimo compleanno dal nulla abbandona la sua vita e decide di intraprendere un viaggio. Perché fa questa scelta? Perché lui è convinto di essere oggetto della scrittura di un autore. Cioè lui ha questa consapevolezza e infatti decide di impegnarsi a fare di tutto per evitare di comportarsi come il protagonista di un libro. Cioè lui cerca di liberarsi da questo ruolo, però l'autore non desiste e decide di punirlo. E quindi è un libro che parla anche del processo creativo della scrittura. Una cosa abbastanza interessante, sta davvero spopolando sui social, ed è anche molto interessante che ci sia, proprio grazie ai social, questo dialogo fra l'autore del libro e poi le persone che sono interessate, che è un po' in realtà quello che abbiamo cercato di fare anche oggi, perché fra poco avremo un ospite.
Sì, esatto, è un ospite che ha scritto un lipogramma in italiano in cui ha deciso di rimuovere la vocale A, che tra l'altro è una delle più utilizzate nella nostra lingua, quindi non un esperimento facile, e lo intervisteremo proprio per capire come mai ha fatto questa scelta, se è davvero un gioco, un divertimento, o ogni tanto diventa anche un po' un esercizio frustrante, perché pensiamo a immaginare parlare senza la A per tutto un giorno o scrivere un messaggio senza una A. È difficilissimo, devi fare veramente dei giri di parole non indifferenti.
Chiaramente alleni le abilità linguistiche, le abilità di andare a scovare nel vocabolario dei sinonimi di quella parola che volevi dire senza la vocale che non vuoi usare. Magari anche un esercizio mentale, chissà se anche un esercizio creativo o la frustrazione ha la meglio. Ma lo chiederemo al nostro ospite dopo Emma.
A Mille Voci stiamo parlando di questi libri, di lipogrammi in cui l'autore ha intenzionalmente deciso di eliminare una lettera, spesso una vocale. Quindi noi oggi, per capire un po' cosa porta questi autori a scegliere di scrivere questi libri, parliamo con Paolo Albani, che recentemente si è proprio cimentato in questa impresa. Buongiorno Paolo Albani.
Sì, salve, buongiorno.
Lei nel 2020 ha pubblicato questo lipogramma in italiano intitolato Foglietti di bordo, un libro in cui lei ha deciso di non far mai comparire la vocale A, che ricordavo prima, tra l'altro è una delle vocali più utilizzate nella lingua italiana. Come mai ha fatto questa scelta?
Beh, ho scelto la A, devo dire, per una forma indiretta di timidezza e di reverenza verso Georges Perec, che aveva fatto invece quel bellissimo romanzo che si chiama La Disparition, la scomparsa in italiano, che invece non utilizzava la lettera E, quindi per non cimentarmi, diciamo, per affrontarmi con un grande come Georges Perec, ho preferito prendere la lettera A. Poi Georges Perec, l'eliminazione della E, non so se l'avete ricordato, era perché insomma c'erano anche dei motivi personali, perché la E di Per e di Mer era un omaggio ai suoi genitori, uno morto durante la guerra e la madre in campo di concentramento, e quindi niente, ho scelto un po' la A, che poi è la prima lettera del mio cognome, in qualche modo è autobiografica.
Sì, lei mettendo il suo nome su questo libro, alla fine l'ha dovuta utilizzare, diciamo, in un modo o nell'altro, il suo nome e il suo cognome l'hanno tradita. Prima abbiamo ricordato che questi lipogrammi sono spesso anche un gioco, un divertimento per gli autori, e poi torneremo su questa tematica, ma ci sono state delle difficoltà, dei momenti in cui lei ha detto basta, mi fermo qua, non continuo più perché là è troppo presente e non riesco a eliminarla davvero dal libro.
No, perché io trovo veramente molto affascinante, nutriente e stimolante il fatto di non dover usare una lettera che ti costringe a fare una sorta di circumnavigazione nel pozzo meraviglioso della lingua, e quindi scegliere così delle metafore, non usare altre parole altrettanto affascinanti di quelle che non contengono la lettera incriminata, tra virgolette. Io credo che il programma da questo punto di vista sia veramente uno dei giochi più belli, insomma, di fatto è un gioco che risale all'antichità, insomma, già nel terzo secolo dopo Cristo ci sono delle esperienze fatte da poeti che hanno riscritto l'Iliade o l'Odissea senza utilizzare delle lettere, perché lì bisogna fare una piccola distinzione fra l'ipogramma che nasce come riscrittura di un testo esistente. Uno prende un testo, come ha fatto per esempio Umberto Eco, ha preso delle poesie di Montale e le ha riscritte senza in una variante usare la vocale A, poi senza la E, senza la I, eccetera eccetera. Interessante l'ultima, che è senza la U. E poi invece ci sono gli ipogrammi proprio fatti ad hoc, insomma, un testo nuovo, come appunto nel mio caso, che è una sorta, come già dicevate, di piccolo diario immaginario in qualche modo, senza mai usare la lettera A.
E ci si abitua pian piano a effettivamente eliminare questa vocale? Come ci si può abituare? Sì. Lei come ha fatto?
No, ho fatto nel senso che, come vi dicevo, ero veramente una sorta di sfida, diciamo, no? E quindi mi sono divertito a cercare di non usare mai la lettera A. Poi, scrivendo al computer, oggi tu hai la possibilità, come eccetera, trova, eccetera, di ricontrollare se non ti è scappato, perché a volte può succedere che ti scappi una A. A questo proposito vorrei, se siete tutti seduti e non vi impressionate, dirvi una cosa mostruosa, che c'è un amico che appartiene anche lui all'opificio di letteratura potenziale, che si chiama Stefano Tognetto, reggetevi forte, che ha riscritto tutta la cantica dell'inferno senza mai usare la lettera A, anche lui. La cosa straordinaria è che Stefano poi ha fatto tutta una serie di note molto dotte per questo testo dantesco, anche queste senza mai utilizzare la lettera A. Io credo che sia una delle imprese più straordinarie fatte ultimamente sull'ipogramma, insomma.
Siamo seduti, ma rimaniamo un po' senza fiato.
Sì, no, perché si chiama Divino Intreccio, è un libro che è uscito, che recentemente, a cura appunto dell'Oplepo, l'opificio di letteratura potenziale, che è la versione italiana dell'Ugipo francese, ed è un testo meraviglioso, certo, bellissimo, sì, ineguagliabile.
Paolo Albani, tornando invece ai suoi foglietti di bordo, che sono una sorta di diario, lei ha scelto di scrivere questo diario da giugno a dicembre per un motivo ben preciso, immagino. Ce lo racconta?
Beh sì, come succede nei diari veri, ho utilizzato tutti i mesi, ahimè non potevo utilizzare e citare il mese di agosto, per la presenza infida della lettera A. E
neanche aprile.
E neanche aprile, ovviamente. Sì, no, certo. certo, ho saltato quei mesi che in cui non mai, c'era la presenza dell'A, ma lì appunto anche qui la cosa divertente è non scrivere agosto, ma fare una piccola perifrasi in cui si fa capire che è il mese più bollente o cose del genere.
Sì, ricordo che lei ha scritto: il mese estivo più torrido che c'è, non c'è un filo, esatto, di vento, nessun refrigerio, sento che sto per svenire, punto. E questo è l'unico messaggio che lei aveva del mese, esatto, di agosto, quindi chiaro, esatto, per tutti. Abbiamo detto appunto che è un gioco. Io cito le parole di un altro autore che ha scritto un lipogramma, Paolo Di Tarso, che dice: come tutti i giochi, più alta è la difficoltà, maggiore è il divertimento, sia per chi la fa, quindi sia per chi scrive, che per chi gode il risultato finale, quindi per chi può leggere un lipogramma. Secondo lei è un esercizio che possiamo fare tutti? Magari scegliere una giornata di non scrivere più dei messaggi con una determinata vocale, può essere un esercizio mentale?
Sì, secondo me, come dicevo prima, sì, è un esercizio bellissimo. Io ogni tanto faccio dei corsi di scrittura cosiddetta ricreativa e faccio fare ai partecipanti sempre il gioco dell'ipogramma, e devo dire che ci sono delle cose bellissime. Do delle piccole istruzioni, tipo do un testo, in un testo c'era scritto che ci sono due persone che si baciano e una di queste persone ha il naso lungo, eccetera, e quindi non possono usare la parola naso. Gli dico subito: mi raccomando, perché è la scelta più facile, più banale, sostituire naso con proboscide, che però è, insomma, abbastanza brutto come termine. Quindi cercate di sforzarvi di rendere più poetico, più allettante il testo. Ricordatevi che c'è un personaggio incredibile, meraviglioso, che ha un naso lunghissimo, che è Pinocchio, e che per fortuna non ha la A o la E. E quindi, insomma, facendo un piccolo sforzo di ricreazione linguistica, si possono arrivare a delle cose belle. Ecco, non accontentarsi della prima scelta.
Soluzione troppo facile, mi sembrerebbe. Sì. Ci sono, ecco, espedienti, strumenti, poi immagino che si affina una certa abilità. Paolo Albani, siamo in chiusura, battuta finale. Sì. Dunque, lei vede in questa impresa più gli aspetti positivi di creatività, appunto di esercizio mentale, di andare a scovare le potenzialità di una lingua, e meno la frustrazione?
Assolutamente, ecco, sì, ha usato proprio il termine giusto. Vedere quel tantissimo di italiano non utilizzato, come diceva Giorgio Manganelli, che esiste. Se mi permettete, chiudo con una piccola nota divertente per far capire quanto è divertente il lipogramma. C'è, in uno dei primi film di Erminio Macario, che è, insomma, un famoso comico, eccetera, lui scrive a macchina una lettera, e questa macchina però ha la lettera R collegata a della dinamite che hanno messo dei malviventi, dei mascalzoni, e lui però, senza saperlo, riesce a battere questa lettera senza mai usare la lettera R, scusate, e quindi fa una sorta di lipogramma involontario che è bellissimo, che è stato appunto fatto in un film di un grandissimo comico, per dire, sì, quanto anche divertente il lipogramma.
Divertente, è un esercizio mentale, abbiamo capito, e appunto serve anche per scoprire meglio fino in fondo la nostra lingua. Macario, la quota giovane della redazione di Mille Voci non lo conosce, ma il nostro pubblico credo di sì. Grazie Paolo Albani per essere stato a Mille Voci, ricordo, scrittore, poeta visivo e sonoro, performer. Buona giornata e buon esercizio con un prossimo lipogramma. Ha già in mente qualcosa? Ha già in cantiere?
No, ancora no. Lipogramma ancora no. Però vi ringrazio moltissimo e vi saluto.
Buona giornata a lei, buon lavoro. Noi, grazie, proseguiamo con Lenny Kravitz. 10.35 a Mille Voci, con voi Giuditta Wiesendanger, Lara Van Gameren, Isabella Visetti. Parliamo di uno spettacolo teatrale che parla di una situazione dove magari ci siamo trovati alcune volte, quella situazione in cui avremmo potuto aiutare uno sconosciuto con un semplice gesto, una domanda, un sorriso, ma poi abbiamo cambiato idea perché chissà, magari sarebbe stato inopportuno, abbiamo pensato come poteva essere interpretato il nostro gesto, e poi forse quella persona non aveva davvero bisogno di noi, di un incoraggiamento, di un contatto così spontaneo, e ci siamo frenati.
Esatto, e questo è proprio il tema di cui parla lo spettacolo teatrale I'm Not a Hero, quindi Non sono un eroe. È un titolo che vuole proprio ricollegarsi a quella scusa dietro la quale spesso tendiamo a nasconderci per non esporci, per non uscire dalla nostra zona di comfort. Un vero e proprio omaggio alle buone intenzioni. E noi oggi ne parliamo con Kevin Blaser, che è autore dello spettacolo e attore in scena. Buongiorno Kevin.
Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti.
Allora, abbiamo detto che è un omaggio proprio alle buone intenzioni, un messaggio che arriva forte e chiaro al pubblico. In scena c'è anche Faustino Blanchut, ma la scelta di questo tema arriva da una vostra esperienza personale. Da cosa siete partiti?
Sì, siamo partiti proprio nel raccontarci piccoli episodi anche divertenti nel loro essere in qualche modo anche fragili e tragici. Abbiamo iniziato a raccontarci questi piccoli episodi di vita quotidiana, Faustino ed io, e ci siamo resi conto che c'era del potenziale per raccontare qualcosa di universale. E sì, siamo partiti da episodi proprio nostri accaduti nella vita vera, che poi abbiamo tradotto in un secondo momento in una forma più drammaturgica per incontrare anche un pubblico.
Lei, Kevin, mi diceva al telefono che Faustino aveva portato, non nello spettacolo ma proprio durante la vostra progettazione, un esempio che secondo me è molto significativo di una situazione, di un tram che non arrivava. Ce la racconta?
Assolutamente, sì. Ecco, uno di questi episodi, per esempio, era, forse mi ricordo che Faustino mi aveva raccontato che lui si trovava ad attendere il tram e poi è arrivata la comunicazione che questo tram non sarebbe mai arrivato. Allora pian pianino si è incamminato verso casa e, seguendo la linea dei binari, è arrivato alla successiva stazione del tram e lì ha visto che c'era tanta gente ancora ad aspettare questo tram e si è detto: cavoli, potrei forse dire qualcosa, no? Potrei dire a tutti quanti che il tram infatti non arriverà mai. Però, cavolo, cioè, se lo dico davanti a tutti sembra un po' strano, poi chi sono io per dirlo? Allora ha iniziato a crearsi un sacco di scuse e semplicemente si è incamminato, no? E ha continuato il suo percorso verso casa. E sempre di più incontrava le successive stazioni e ogni volta si dava una scusa diversa per giustificare proprio, infatti, che sì, che non era lui che doveva fare questo lavoro, che poi magari sarebbe stato strano, poi si sarebbe magari messo in una situazione scomoda. Allora sì, si è creato tutto questo film interiore per giustificare in fondo un'azione semplice che magari avrebbe aiutato qualcuno, e di questi piccoli episodi ce ne siamo raccontati tanti. Io ne ho raccontato un altro a lui e poi da lì siamo partiti adesso per poi la narrazione di questa pièce.
Sono degli episodi che capitano, penso, a tutti noi, e come ha detto lei e anche Faustino con questa storia del tram, alla fine uno cerca di giustificarsi per dire: ma non sta a me dare la notizia che il tram non arriverà, ma non sta a me chiedere se questa determinata persona ha bisogno del nostro aiuto. Però per rendere concreto il fatto che non è una situazione che capita solo a voi ma a tutti noi, avete provato comunque a simulare delle scene per strada in cui avete messo alla prova dei passanti. Che cosa avete fatto?
Sì, esatto. Allora, come dicevamo, la scintilla è partita da questi piccoli episodi che ci siamo raccontati, e poi in fase di ricerca, di pura ricerca artistica, ci siamo detti: ok, andiamo a provare a simulare delle azioni di piccolo eroismo quotidiano e filmiamo le reazioni del pubblico, no? Abbiamo sostanzialmente creato delle candid camera, l'abbiamo fatto nel Locarnese, e le reazioni sono state veramente molto molto interessanti. Una di queste, per esempio, la situazione era la seguente: io mi avvicinavo in una spiaggia a un gruppo di persone, posavo il mio zaino, il mio telo da bagno, eccetera, facevo finta di aver dimenticato qualcosa in macchina, chiedevo alle persone accanto a me di guardarmi lo zaino. Poi arrivava Faustino, un po' costumato da furfante, e si avvicinava alle mie cose e mi rubava lo zaino. E noi filmavamo la reazione delle persone. Abbiamo avuto alla fine di questo esperimento il 100% degli zaini rubati, e poi io tornavo e chiedevo alle persone: ma scusate, io vi ho chiesto di guardare lo zaino, avete visto dove è finito? E tanta indifferenza, no? Tanta, anche se poi dalle reazioni che analizzavamo in video vedevamo che qualcuno l'aveva visto, ma poi non c'era il coraggio di dire qualcosa, di fare quel passo in più, di esporsi. C'è da dire che qualcuno l'ha fatto, qualcuno che non era, però le persone al quale abbiamo chiesto, ha fatto il ruolo dell'eroe. Però diciamo è stato molto molto interessante come processo.
È sicuramente uno spettacolo che fa riflettere, che appunto ci riporta tutti all'importanza di questi gesti quotidiani di eroismo, potremmo dire, quotidiano. Allora, di questo messaggio e anche sullo svolgimento dello spettacolo le chiediamo di rimanere con noi, perché ci spiegherà tutto dopo Paolo Nutini.
A Mille Voci stiamo parlando dello spettacolo teatrale I'm Not a Hero, e lo stiamo facendo con Kevin Blaser, che è autore dello spettacolo e attore in scena. Abbiamo detto, uno spettacolo che fa sicuramente riflettere, che parla del tema dell'eroismo, delle persone che possono sempre aiutare il prossimo. Ma qual è il messaggio proprio che volete trasmettere a chi viene a guardare il vostro spettacolo?
Ma noi lo vediamo come uno spettacolo che vuole incoraggiare, comunque non lasciarsi abbattere dalla complessità dell'incontro con l'altro, di osare comunque sempre, in una società che sembra andare in una direzione sempre più individualistica, dove ognuno è preso dai propri problemi, nella propria vita, nella propria carriera, che si costruisce anche tutta una sua propria immagine digitale, quindi sempre più in un certo modo costruita all'isolamento. Noi vogliamo incoraggiare il pubblico in generale, tutti a osare ancora a incontrare chi, l'altro o l'altra, a non lasciarsi abbattere da queste preoccupazioni di è il mio ruolo, sarà giusto, ho veramente la necessità di farlo, e poi magari di mettermi in una situazione che si complica per me. No, facciamolo, proviamo a fare questo atto di incontro, perché se poi viene frainteso non è grave, e il giorno dopo ci sarà sicuramente un'altra opportunità che ci chiede, su magari una diversa scala, ancora quell'intervento verso il nostro prossimo, la nostra prossima. Quindi noi ci mettiamo un po' a nudo, mettiamo a nudo le nostre fragilità verso l'incontro, ma in fondo per incoraggiare tutti ad essere un po' più eroici, anche se noi ci siamo ritrovati in questa complicità da codardi.
Senza anticipare troppo, possiamo però dire che il pubblico ha un ruolo centrale, direi, in questo spettacolo, perché si è seduti in cerchio e voi attori, lei insieme a Faustino Blanchut, vi esibite al centro. In che modo volete coinvolgere gli spettatori?
L'idea di coinvolgere il pubblico è partita proprio da queste esperienze che abbiamo costruito in strada, in fase di ricerca. Lì ci siamo resi conto che lo sguardo dell'altro, metterci a nudo in una situazione e creare una complicità reale con il pubblico era qualcosa che ci interessava molto. E quindi abbiamo iniziato a costruire dei meccanismi per il quale la storia ogni tanto si blocca, noi ci blocchiamo in posizioni fisiche, perché comunque abbiamo anche un linguaggio fisico abbastanza codificato, e il pubblico che è lì a guardarci ogni tanto dovrà aiutarci ed essere lui in un certo modo, su una certa piccola scala, eroico, a fare quel passo in più per aiutarci a mandare avanti lo spettacolo e quindi fare un atto collettivo.
Kevin Blaser, il pubblico o magari chi verrà a vedere lo spettacolo o che magari adesso vorrà comprare il biglietto, ricordiamo, poi lo diciamo ancora alla fine, 10-11 maggio al Teatro Dimitri a Verso, magari è spaventato da questo coinvolgimento, però può stare tranquillo.
Può stare tranquillo, non è uno spettacolo che vuole essere provocatorio verso il pubblico, no, assolutamente, lo coinvolgiamo, ma lo facciamo in un modo che rispetta comunque i limiti dello spettatore, e lo facciamo in un modo divertente, comunque
sì,
una piazza
simpatico, divertente, sì. Fra l'altro c'è Lara che ha assistito allo spettacolo, allora magari può anche lei dire due parole su questo coinvolgimento del pubblico.
Confermo che assolutamente non deve spaventare, un coinvolgimento fatto anche di sguardi, di approvazione, spesso si incontra lo sguardo di uno dei due attori e si fa anche solo un cenno dicendo è tutto ok, sono qua, ti seguo, ti ascolto, e quindi niente appunto di straordinario, non si devono fare acrobazie, non spaventatevi, è uno spettacolo meraviglioso.
Meraviglioso, cosa ti è piaciuto, Lara?
Ma il messaggio arriva veramente forte e chiaro, capita a volte di andare magari a teatro e uscire un po' storditi, non aver ancora digerito il messaggio, in questo caso invece arriva forte dall'inizio alla fine, sempre di più, e quando si esce davvero ci si interroga su queste piccole buone azioni che si possono fare tutti i giorni. Come diceva anche Kevin Blaser, non si può sbagliare, se la situazione alla fine non richiedeva il nostro aiuto si può andare via sorridendo e dicendo
sì, l'altra insomma, persona può rispondere
grazie,
non immischiarti, va tutto bene, tranquillo, non ho bisogno di aiuto, però noi dobbiamo farlo quel piccolo passo, anche magari sostenendo, prendendoci la responsabilità della risposta della persona, Kevin, che magari non è sempre così positiva.
No, chiaro, ed è per questo che facciamo spesso fatica, perché già immaginiamo, proiettiamo magari una risposta che ci può mettere nei guai o negativa o che ci può ferire, ma come dicevo in anticipo, non è così grave. Non è così grave, forse è più grave continuare a far finta di nulla e vestirsi sempre coi panni dell'indifferenza.
Anche perché poi, diciamolo, questi piccoli gesti regalano anche delle belle emozioni a noi che insomma li abbiamo compiuti, perché uno quando riesce ad aiutare qualcun altro poi si sente un po' un piccolo eroe nel suo, come dice alla fine il titolo stesso. Lei, Kevin Blaser, ha detto che durante questo spettacolo non c'è solo recitazione ma c'è anche tanta forza fisica, i vostri corpi diventano un tutt'uno, forse anche proprio per trasmettere questa necessità che c'è di aiutare l'altro. Lei insieme a Faustino Blanchut vi aiutate durante lo spettacolo e diventate l'uno il braccio dell'altro, ed è molto affascinante da vedere. Magari per lasciare una frase che accompagna tutto lo spettacolo e che risuona nella testa e che prende significato nel tempo, è la prima frase che voi dite a inizio spettacolo, e all'inizio il pubblico rimane un po' spiazzato, però lo chiedo a lei, Kevin Blaser: esta bien así, quindi dallo spagnolo va bene così?
E sta bene, sì.
E va bene così. Lo lasciamo in sospeso.
E va bene così. Allora, lo spettacolo si terrà al Teatro Dimitri di Verso venerdì 10 maggio alle 20 e sabato 11 maggio sempre alle 20. Le informazioni si ritrovano sul sito teatrodimitri.ch. Grazie Kevin Blaser di essere stato a Mille Voci. Ricordo, lei è autore di questo spettacolo e anche attore in scena. I'm not a hero, non sono un eroe. Buona giornata, buon lavoro.
A voi, grazie mille.